Wiki News. 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
Bentrovati all'ascolto di Wiki News, il magazine di Controradio, 7 giorni di notizie e di musica a cura della redazione di Controradio. Siamo giunti all'ultima puntata per questa stagione. Parliamo di 50 ettari di terre confiscate alla criminalità organizzata e trasformate in un'azienda agricola ecologica e sociale, capace di generare lavoro, benessere per la comunità, ma anche miglioramento dell'ecosistema. Tutto questo accade a San Vito dei Normanni, siamo nel cuore della Puglia, e si chiama X-Farm, Agricoltura Prossima, un progetto della cooperativa sociale Qualcosa di Diverso, nata all'interno dell'esperienza del laboratorio urbano X-Fadda. Domenico Guarino ne ha parlato con Roberto Covolo, responsabile ricerca e sviluppo della cooperativa. Sentiamo.
Diciamo, noi abbiamo cominciato nel 2011 con la riconversione di questo ex stabilimento enologico, uno spazio abbandonato da decenni, che abbiamo riportato a un utilizzo comunitario con uno stratagemma, cioè coinvolgendo ragazzi molto giovani, per lo più giovani cittadini, che avevano bisogno di spazi e di supporto per realizzare i loro progetti. In questo modo sono nati diversi progetti di carattere culturale, sociale, artigianale, che un po' per volta hanno con noi riqualificato gli spazi degli oltre 3.000 metri dello stabilimento, trasformandolo in uno spazio per la comunità, in cui hanno trovato posto un centro di produzione musicale, un laboratorio di sartoria, una falegnameria, una scuola di danza, riqualificando vecchi spazi dello stabilimento, un ristorante per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, un bar e un parco pubblico che è stato messo a disposizione della collettività. E poi da 4 anni a questa parte, diciamo, abbiamo lanciato il progetto al quale in questo momento come cooperativa sociale siamo più legati, che si chiama X-Farm, ed è il recupero di 50 ettari di terreni confiscati alla mafia, che stiamo riqualificando come hub rurale per costruire un'azienda agroecologica, noi la chiamiamo Manifesto, cioè un'azienda ecologica che provi ad affrontare la crisi del paesaggio legata al disseccamento degli ulivi a causa della xylella, il problema della redditività in agricoltura, l'abbandono delle terre e in generale la questione ambientale attraverso la leva agricola.
Ecco, e qual è la chiave di volta per superare tutte queste questioni così complicate?
Il tema, diciamo, che noi crediamo centrale sia quello di progettare dispositivi che tengano insieme la dimensione economica, cioè queste operazioni devono essere sostenibili dal punto di vista finanziario, cioè devono individuare investimenti che nel tempo possono produrre beni e servizi richiesti dal mercato, ma al tempo stesso affiancare a questa sostenibilità economica una sostenibilità sociale. Noi la interpretiamo attraverso il coinvolgimento della comunità, il protagonismo dei più giovani, gli inserimenti lavorativi per persone che hanno più difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e insieme alla sostenibilità ambientale, cioè stare attenti perché la nostra azione non solo non danneggi l'ecosistema, ma al contrario lo tuteli e provi a rigenerare. Quindi per noi il tema chiave è la rigenerazione. Siamo partiti dalla rigenerazione dell'immobile per rigenerare una comunità, adesso ragioniamo di rigenerazione del suolo, di rigenerazione dell'ecosistema. Con lo stesso metodo, partecipazione attiva, coproduzione da parte della comunità locale, ricerca e produzione.
All'interno di questa esperienza c'è una cosa particolare, si chiama Hasta Luego, no? Che ho trovato. Che roba è?
Hasta Luego è uno dei progetti di X-Farm, con cui stiamo costruendo una filiera sul territorio di organizzazioni che si occupano di salute mentale, aziende agricole e operatori della gastronomia, perché insieme vogliamo sperimentare la consociazione tra uliveti e allevamento da galline ovaiole, favorire la creazione di posti di lavoro per persone con percorsi psichiatrici e al tempo stesso produrre un uovo di alta qualità che possa essere simbolo di una rigenerazione ambientale attraverso la consociazione tra galline e olive, perché insomma i nostri ecologi sono oramai appassionati di questi temi, e al tempo stesso un uovo etico, perché è un uovo che viene dal riscatto del lavoro per le persone.
Troppo spesso il Sud ha cercato di scimmiottare il Nord, no? Negli stili di vita, nelle soluzioni ai problemi, eccetera, eccetera, e che in realtà in futuro dovrebbe trovare, e sta già trovando, una sua chiave per programmare il proprio, tra virgolette, sviluppo. Ecco, la sostenibilità può essere il tema su cui costruire un nuovo progetto per il Sud?
In generale sì, però io ho capito in questi ultimi anni che il tema non è solamente rendere sostenibili le nostre attività sul pianeta o nelle comunità locali, ma il tema è fare in modo che le nostre attività possano rigenerare le nostre comunità, possano rigenerare la matrice ambientale, possano rigenerare la matrice sociale, possano rigenerare la matrice economica. Da questo punto di vista, quindi, il tema non è semplicemente progettare attività a basso impatto, che è il tema, come dire, tipico, no? Rispetto all'approccio della sostenibilità, ma il tema è progettare iniziative che siano in grado di produrre più risorse di quante ne consumano. Questo è il vero tema, su cui penso che oggi il Mezzogiorno ovviamente ha un campo libero da sperimentare, perché esistono ancora molte risorse latenti, inespresse, sottoutilizzate, che noi abbiamo il dovere di mettere al centro dei nostri percorsi. Parlo del patrimonio immobiliare dismesso, dei terreni abbandonati, delle comunità sociali al margine della vita civile. Creare un mix mediterraneo di queste opzioni è la nostra vita.
Wikinews. Mappare i casolari abbandonati per dargli nuova vita e metterli a disposizione di chi sta cercando una soluzione abitativa nella natura o che vorrebbe comunque iniziare un progetto lavorativo di co-living. Si tratta di Recreo, una startup ideata da 4 giovani toscani per il recupero delle aree rurali in maniera innovativa. Ascoltiamo la loro storia raccontata da Federico Mazzalli, co-creatore di Recreo, al microfono di Monica Pelliccia.
Recreo è una startup che mappa l'abbandono rurale in maniera partecipativa. Raccontiamo come funziona.
La mappatura è il primo step in realtà di un processo più approfondito e più complesso. Chiunque volesse può, attraverso il nostro sito, iscriversi e mappare una risorsa che conosce, semplicemente facendogli delle foto e mandandoci i vari dati, e noi poi una volta controllati li pubblichiamo. Quindi è un processo del tutto partecipativo che vuole in qualche modo far vedere qual è il potenziale che si trova nelle zone rurali italiane.
Si tratta di un'idea nata da un gruppo di giovani toscani.
È nata da un bisogno che avevamo di fare qualcosa per il nostro territorio. Ci siamo trovati qualche anno fa in una situazione in cui dovevamo anche capire se volevamo restare qui in Italia oppure andare all'estero, e abbiamo detto invece di provare a fare qualcosa da noi, e quindi l'idea di Recreo è partita anche perché siamo tutti appassionati delle zone rurali del nostro paese, e quindi volevamo fare qualcosa per dare una mano a questo settore.
Come si può partecipare praticamente, sia se una persona è proprietaria di un rudere, di un casolare, oppure se ha un'idea per riutilizzare una struttura?
Sia per i proprietari che per i potenziali utilizzatori, per chi ha un progetto di recupero, il processo più o meno è simile. Bisogna venire sulla nostra piattaforma, che è ancora in fase, diciamo, beta di sviluppo, però già sarà operativa a breve. Comunque, sia per proprietari che per utilizzatori ci si deve collegare al nostro sito e compilare una scheda. C'è una scheda specifica per chi è proprietario, una scheda specifica per chi è utilizzatore, in cui ci vengono forniti i dati principali, e noi pubblicheremo queste schede sul nostro sito. In una prima fase sarà semplicemente una pubblicazione tipo vetrina, quindi entrambe le parti potranno vedere le schede degli altri, e in una fase successiva, quando andremo avanti con lo sviluppo della nostra piattaforma, ci saranno degli strumenti più avanzati per mettere in contatto queste persone e anche per dargli un supporto effettivo.
Spesso la resistenza a spostarsi verso un casolare, una zona di campagna è la distanza dalla città. Sul vostro sito avete mappato anche delle strutture che permettono comunque anche una vicinanza ai centri urbani?
Sì, allora, non mappiamo, cioè ci limitiamo alle zone semmai periurbane, quindi nelle cinture esterne delle città, quelle rientrano, l'importante è che ci sia, diciamo, un contesto rurale in contatto con la natura.
Quanti ruderi casolari avete mappato finora e quanti in Toscana?
Dunque, allora, il numero preciso mi sfugge, però siamo nell'ordine delle centinaia e sta aumentando col tempo, quindi insomma c'è spazio per nuove mappature. Una cosa che magari vorrei, che è importante distinguere, è che la mappatura è in qualche modo un processo che avviene in parallelo alla pubblicazione delle schede, mentre le schede, i beni che saranno presenti nel nostro sito, quelli che sono pubblicati dai proprietari, avranno tutte delle caratteristiche, dei dati a disposizione. La mappatura invece dà un colpo d'occhio di quello che è l'abbandono, quindi è possibile che molte proprietà siano semplicemente fotografate e pubblicate, ma non si sia a conoscenza di chi è il proprietario.
Si tratta di proprietà che possono essere usate sia a uso abitativo ma anche a uso progettuale, e voi fate una sorta anche di contatto tra quella che è la proprietà e quello che è la richiesta dell'utente.
I progetti possono essere molteplici, noi non abbiamo dei vincoli. Ovviamente noi nel tempo abbiamo anche pubblicizzato una nostra idea, che è quella del co-living, cioè del vivere in coabitazione, perché molte di queste risorse hanno gli spazi per vivere in coabitazione, sono ex, diciamo, cascine. In qualche modo possiamo dargli vita in una maniera più innovativa. Io invito tutti coloro che ci ascoltano anche se hanno un'idea non del tutto definita, a contattarci, a mettere i loro dati nel nostro sito per poi anche usufruire dei vari servizi che metteremo in campo, dall'uso dei professionisti ai gruppi di acquisto per fare diciamo degli acquisti condivisi di queste strutture.
We'll be right back.
7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
È stata presentata la nuova e quarta edizione della Città dei Lettori, con più di 60 eventi, oltre 100 ospiti d'eccezione, e non solo alla Villa Bardini di Firenze, ma in 9 tappe in 9 città diverse della Toscana, per questa che sarà la prima edizione diffusa del progetto. Si tratta di una manifestazione dedicata al libro e alla letteratura, ideata e curata dall'Associazione Culturale Wimbledon, con la direzione di Gabriella Metrano, che ascoltiamo ai microfoni di Jimmy Tranquillo.
Quest'anno continuiamo con il percorso della Città dei Lettori, ma quest'anno lo facciamo portando il festival in 9 luoghi della Toscana, 9 città della Toscana che ci ospitano, e potremo proporre il nostro programma e la nostra passione per la lettura a tutti coloro che vorranno partecipare alle nostre iniziative. Iniziamo il 18 di giugno a Pontassieve, seguiremo poi il nostro programma con Grosseto il 25 e 26 di giugno, Montelupo Fiorentino inizi di luglio, Volterra, vero Villa Magna, un piccolo centro alle porte di Volterra, quindi in provincia di Pisa, seguiamo poi con Sesto Fiorentino, poi Arezzo, scavalliamo agosto e a fine agosto avremo Festival La Città dei Lettori a Villa Bardini a Firenze, poi Calenzano e Bagnaripoli, un percorso che continua fino all'11 di settembre, un percorso ricco di appuntamenti, tanti nomi in programma, da Tony Servillo a Roberto Saviano, a Beppe Severgnini, a Umberto Galimberti, a Michela Murgia, tantissimi nomi che potranno piacere ai nostri lettori, ma anche al pubblico che magari non conosce la Città dei Lettori e che vorrà partecipare alle nostre iniziative.
Come avete selezionato le città toscane? Sono loro che sono venute a cercarvi o viceversa?
C'è stata una compartecipazione di interesse, ci sono state delle amministrazioni che ci hanno chiamato vedendo il festival già nella sua terza edizione, altre amministrazioni invece come Calenzano, che aveva conosciuto la seconda edizione della Città dei Lettori e quindi è già da un anno che collaboriamo con la Biblioteca Civica di Calenzano e quindi con il Comune di Calenzano, altre invece ci siamo proposti noi. L'idea della Città dei Lettori è quella di coprire le varie province della regione toscana per diventare un esempio di festival che possa coprire tutto il territorio toscano e quindi da qui portare gli autori a conoscere tutto il territorio ma anche tutto il pubblico della Toscana.
Wikinews.
Offese su Facebook all'onorevole Emanuele Fiano da parte di un esponente di Fratelli d'Italia della zona senese. In un post contro Bella Ciao, l'esponente del partito di Giorgia Meloni ha scritto anche «No Fiano, sono italiano», riproducendo il vecchio stereotipo antisemita sulla non italianità degli ebrei. Ascoltiamo la testimonianza dell'onorevole Fiano, ospite di Raffaele Palumbo.
Sono molto orgoglioso di essere attaccato dalla destra per Bella Ciao. Chi non comprende che quella canzone è uno dei simboli della liberazione di questo paese, che è stata cantata da comunisti, socialisti, democristiani, repubblicani, monarchici, laici e credenti, militari e civili, vuol dire che vuole non riconoscere la storia di questo paese, uno, e due, che forse non ha superato la sconfitta del fascismo e la vittoria della resistenza, ovviamente oltre che degli alleati.
È un classico dell'antisemitismo, appunto, quello di ritenere gli ebrei comunque stranieri, diciamo. Il post di Lorenzo Rosso dice: no Fiano, sono italiano, come se lei non fosse italiano, diciamo così. Si mescola ignoranza ad antisemitismo, mi sembra di vedere.
Sì, a parte che la mia famiglia e il mio cognome diciamo testimoniano di una presenza in Italia probabilmente di origine della diaspora di quelli che andarono a Roma nei primi decenni del primo millennio, ma a parte questo dentro c'è anche un'antica radice della discussione sulla purezza della razza, di cui questo Lorenzo Rosso, che non conosco, appunto, il cui livello culturale non conosco, anche se diciamo posso scorgerne delle tracce nel linguaggio che ha usato per descrivere Bella Ciao, dentro c'è un'idea di limpiezza de sangre, la chiamavano nel 1492 gli ordini di Isabella durante la cacciata degli ebrei dalla Spagna, ma comunque più in generale, se guardiamo la cultura della destra discriminatrice e razzista in Europa, l'idea che esista un recinto entro il quale tu puoi mettere un'unica identità pura e tutto quello che ti sembra non appartenere a quella radice, se non è un errore storico, ma è fuori, ed è, sono i prolegomeni del razzismo, della discriminazione, nel caso degli ebrei dell'antisemitismo, ma non ci sono solo gli ebrei, del razzismo contro gli immigrati, c'è dentro di tutto, cioè è un piccolo laboratorio di ciò che cos'è la discriminazione razziale e che trova le sue radici nei fondamenti della storia della destra post-fascista. Peraltro segnalo, visto che siete una celebre radio democratica, che nelle stesse ore alcuni parlamentari del Giorgia Meloni hanno proposto in Parlamento una commissione di inchiesta sulla strage di Bologna, per la quale ci sono già state delle condanne, sono già stati individuati autori materiali nel terrorismo dell'estrema destra fascista, cioè avanti Mambro, e tra i mandanti e i collaboratori, sempre nello stesso ambito, per affermare, per ricercare le tracce di una possibile matrice palestinese di quella terribile strage dell'agosto del 1980. Anche qui siamo, senza mai citare nel testo della proposta di legge le condanne per i terroristi neofascisti, anche qui siamo alla ricerca di una riscrittura della storia, è un classico.
Cause I know what's ailing me. I don't need no doctor, no, no. Cause I know what's ailing me. I've been too long away from a baby. Oh, I'm coming down with a misery.
I don't need no doctor. I don't need no doctor.
I don't need for my prescription to be filled.
I don't need no doctor. I don't need no doctor.
I don't need no doctor. I tell you now, for my prescription to be filled.
I don't need no doctor. I don't need no doctor.
Only my baby's all I could ever take away this chill. I need rest, but all I need is her tenderness. You put me on a critical list, when all I need is a her sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe
my emotion.
I don't need no
doctor. I don't need no doctor.
I don't need no doctor. All my hope to live is gone.
Wiki News. 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
Iniziata mercoledì 9 la somministrazione del vaccino anti-Covid per le persone over 60 nelle farmacie comunali ed è stata la signora Laura a Firenze la prima ad essere vaccinata. Erano presenti diversi amministratori locali. Jimmy Tranquillo ha intervistato la signora Laura appena vaccinata e l'assessora al welfare del comune di Firenze, Sara Funaro. Sentiamo.
Signora, si è appena vaccinata. Sì. Com'è andata?
Tutto bene, a posto. Ho saputo per caso che era la prima vaccinazione, ero in attesa e ho preferito farla direttamente qui. Tra l'altro monodose, per cui perfetto. Ho preferito anticipare e fare prima possibile, come dovremmo fare tutti, anche perché se tutti ci vacciniamo, insomma, sarebbe una cosa molto utile per tutti e uscirne fuori.
Come è riuscita ad essere la prima, lo sa?
Sì, praticamente ho saputo tramite social così che c'era questa opportunità. Ho chiamato, mi hanno detto sì sì, cominciamo dal 9 e mi sono prenotata.
Pensa che questa modalità in qualche modo favorirà la diffusione dei vaccini ulteriormente?
Io penso di sì, anzi sarebbe utile veramente se si potesse fare in tante strutture, anticipare il più possibile e oltretutto dare la possibilità veramente a tutti di non stare lì a prenotare, non c'è posto, a riprovare. Non tutti hanno il tempo di stare su internet e vedere se c'è la possibilità o meno di prenotare, quindi aspettare le varie cose, eccetera.
Assessore, grosso ruolo per le farmacie, iniziamo dalla farmacia comunale.
Sì, le nostre farmacie comunali sono sempre state un presidio fondamentale sul territorio, sono state tra le prime a iniziare con i test sierologici nel momento in cui ce n'era bisogno, soprattutto all'apertura per il tema delle scuole, e oggi sono le prime a mettersi in prima linea per vaccinare i nostri cittadini. Tra l'altro una fascia d'età importante, una fascia d'età in cui c'è bisogno di lavorare per immunizzare. Ad ora sono due, perché la farmacia di Ponte a Greve, che doveva iniziare per i motivi legati all'incendio che c'è stato, ancora non può partire, ma ovviamente guarderemo come va e ne approfitto per ringraziare realmente sia la direzione che tutti i funzionari di AFAM che hanno fatto un lavoro straordinario.
Wiki News. L'assemblea di Non Una di Meno Firenze ha deciso di condividere la storia di violenza subita da una delle sue attiviste a seguito dei recenti fatti di cronaca. Il video di Beppe Grillo, che mette sul banco degli imputati la donna che ha denunciato il figlio e altri tre suoi amici, e un altro fatto di cronaca accaduto a Firenze in un centro sociale. Ascoltiamo la testimonianza di Zoe, di Non Una di Meno Firenze, che ha deciso di raccontare lo stupro subito all'interno di una relazione per una riflessione pubblica sul consenso, sullo stigma per le donne che subiscono violenza e per portare l'attenzione sulla forza dell'accompagnamento collettivo. L'intervista è a cura di Monica Pelliccia.
Ho deciso di raccontare appunto il mio stupro, che ho ricevuto 2 anni fa, più o meno, da parte del ragazzo che frequentavo, con cui avevo una storia, mi ci vedevo da qualche mese, e una sera, diciamo, le cose sono andate molto male, e benché io continuassi a dire no, sicuramente non in modo, come dire, conciso e duro, come magari vorrebbero alcuni giornali, vorrebbe leggersi nelle varie testimonianze per darmi più credibilità, ma appunto sappiamo bene che quando riceviamo una violenza intanto dobbiamo riconoscerla, e è molto difficile farlo se la persona che la compie è una persona a cui si vuole bene e appunto che ci dice di volerci bene, di amarci, diciamo è una persona di cui ci si fida. Per me appunto fu molto difficile sul momento capire quello che stava accadendo e a riuscire a parlarne pubblicamente almeno 2 anni dopo e qualcosa. E consideriamo che il mio, diciamo, è stato uno stupro che non rientra nello stereotipo dell'immaginario dello stupro che abbiamo, quindi lo sconosciuto per strada che ti prende, ti sbatte al muro e ti riempie di pugni, ecco. Non è stato questo, è stato come la maggior parte degli stupri che avvengono. Quindi appunto molto ambiguo, molto difficile da riconoscere e anche molto difficile da affrontare e da nominare.
Hai deciso di raccontare lo stupro che hai subito in coincidenza di 2 fatti di cronaca. Da una parte la vicenda del figlio di Beppe Grillo e dall'altra un fatto accaduto in un centro sociale a Firenze.
Esattamente, sì. Da una parte appunto era appena venuta fuori la storia dello stupro perpetrato dal figlio di Beppe Grillo, e una cosa molto potente che è successa è che dopo il terribile video di Beppe Grillo che iniziava a dire ma com'è possibile, questa ragazza il giorno dopo è andata in barca, quindi non è possibile che prima era stata stuprata. E una cosa potente che è successa è che alcune ragazze sconosciute hanno fatto partire questa campagnetta con l'hashtag il giorno dopo, raccontando il loro giorno dopo. Possiamo andare al lavoro, a scuola, all'università, camminare per la strada. Questo, ecco, anche per ribadire che le vittime di violenza non sono di per sé passive e fragili come ci vorrebbero. L'altro fatto è stato appunto una denuncia pubblica fatta dall'Assemblea di Non Una di Meno Firenze rispetto a una violenza che è accaduta all'interno di un giro di un centro sociale fiorentino, e appunto perpetrata da un compagno dell'assemblea di un centro sociale ai danni di una donna, una violenza molto pesante che non è praticamente stata mai gestita in maniera efficace da parte di questo centro sociale.
Un caso che sottolinea come la difficoltà a denunciare, lo stigma che la violenza si porta dietro anche in casi come questo.
In questo caso, come anche nel mio, la vittima di violenza è stata costretta a lasciare la città in cui viveva. Io ad esempio stavo a Roma e sono tornata a Firenze perché non era possibile convivere con questa violenza, continuare a vedere questa persona in ogni luogo, soprattutto almeno per me e anche appunto per questa ragazza con cui poi siamo venute in contatto. Ci siamo tutte rese conto che non esistono ancora strumenti concreti per combattere, diciamo, quotidianamente queste violenze che capitano, ma anzi a volte si va anche a ricolpevolizzare la vittima, anche in ambiti che in modo scontato dovrebbero essere più safe, più femministi di altri.
See what I love you.
News. 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.
E adesso ci occupiamo delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo autunno in 1334 comuni italiani, tra questi Napoli, Milano, Roma, Torino e Bologna. In Toscana si voterà in 30 comuni, tra cui Grosseto, Montevarchi, Reggello e Sesto Fiorentino. E in alcune realtà, anche importanti, manca ancora e si fatica a trovare un candidato. Rinunce eccellenti, difficoltà nelle coalizioni, dinieghi persino nel fare il secondo mandato. Come e perché si sta verificando questa crisi di vocazione per la carica del primo cittadino? La domanda che Raffaele Palumbo ha posto al professor Gianfranco Cartei, docente di diritto amministrativo all'Università di Firenze.
È una crisi di vocazione molto diffusa anche in Toscana. Pensiamo all'esperienza recente di Grosseto oppure un centro più piccolo come Sansepolcro. Quindi abbiamo in realtà segnali anche in Toscana di una sorta di, come dire, timore, di pudore a candidarsi a sindaco. Ci sono varie ragioni, naturalmente. È che la carica di sindaco è una carica sicuramente di grande visibilità, sicuramente di prestigio, ma è soprattutto oggi una carica di grande responsabilità, che espone il primo cittadino, come dire, agli umori, ai malumori della base elettorale, a pressioni continue, a responsabilità giudiziarie di notevolissimo peso. E occorre osservare spesso anche con a carico una macchina comunale che non si è scelto e che spesso ha bilanci molto dissestati.
Tra l'altro, come dire, tanti sindaci di città, ma neanche piccolissime, in realtà guadagnano poco, cioè enormi responsabilità politiche, alle volte anche penali e ovviamente amministrative. Il sindaco poi è, con questa legge dei sindaci famosa, appare un Deus che può tutto e quindi ha responsabilità di tutto. Nessuno ti dice grazie, si guadagna poco e forse qui c'è un po' di cause.
Sicuramente questo incide, nel senso che oggi il sindaco è un lavoro sicuramente a tempo pieno che richiede un impegno assoluto, quindi totalmente assorbente, ed è un impegno naturalmente che richiederebbe una macchina amministrativa perfettamente efficiente, un ordinamento giuridico, perché questo è un altro grande problema che oggi hanno le amministrazioni comunali, un ordinamento giuridico estremamente complicato, confuso, destinato anno per anno a cambiare. Guardate, tanto per segnalare un problema, guardate alla modifica annuale che ha il codice degli appalti. Noi abbiamo un codice degli appalti del 2016 che è stato profondamente corretto nel 2017 e che ha avuto un decreto legge con il governo rosso-verde e con lo sblocca cantieri, modificato l'anno passato con il decreto semplificazioni. Voglio dire, soltanto per rimanere alla legge che consente ai comuni di approvvigionarsi, fare opere pubbliche e quindi avere ogni forma di sostegno, è una legge che in realtà è oggetto perenne di discussioni, modifiche, integrazioni.
Infatti.
E questo per rimanere a quello. Poi pensiamo alla legge sulla contabilità, pensiamo alla legge sulla privacy e tutto il resto che comunque riguarda anche l'attività degli enti locali.
Wikinews.
E torniamo ad occuparci di cultura. A Firenze, dopo 8 anni di lavoro, si è conclusa la lunga campagna di restauri nella Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee, gioiello del gruppo Musei del Bargello. I lavori di restauro hanno interessato sia le tombe con le celebri statue che il parato della Sagrestia Nuova. Ascoltiamo le interviste che Jimmy Tranquillo ha realizzato con la direttrice dei musei Paola D'Agostino, le restauratrici Daniela Manna e Marina Vincenti e Donata Magrini, la ricercatrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale.
Oggi è un giorno in cui siamo tutti molto, anzi tutte dovrei dire, molto contente, perché per puro caso è un team tutto femminile ma che ha visto collaborare per diverso tempo i Musei del Bargello, le due restauratrici Daniela Manna e Marina Vincenti, e con istituti di eccellenza di ricerca e sperimentazione come il CNR con Silvia Vettori e Donata Magrini e l'Enea con Anna Rosa Sprocati. E la cosa più importante credo sia celebrare la contaminazione delle competenze, cioè si sono messi insieme saperi diversi che hanno collaborato ognuno per la sua parte per arrivare a un risultato condiviso.
Siete professioniste del restauro, però mettere le mani su Michelangelo è come un tenore cantare alla Scala, o no?
Assolutamente, cioè poi noi restauratori che instauriamo un rapporto con l'artista, con l'opera, immaginate su Michelangelo, quindi per me Marina è stata una condivisione, cosa dire, emotivamente forte, come se Michelangelo ci parlasse ogni giorno, ogni momento, e diciamo è stata un'esperienza unica, veramente.
Ma c'è sempre la paura che sfugga di mano qualche cosa, che cada qualche cosa o che si possa rovinare l'opera mentre lavorate?
Sì, ma io sono caduta durante il lavoro, un po' presa dalla stanchezza, io mi sono praticamente infilata in un buco del ponteggio.
L'opera è rimasta salva in quel frangente?
Per salvare l'opera mi sono fatta male io e no, lavoriamo in sicurezza.
Man mano che abbiamo svelato, io dico tolto questo velo grigio, sono comparse le reali anatomie delle sculture e quindi la differenza è notevole, però devo dire che non c'è, cioè uno si immagina, oddio che cosa... Invece già da alcuni commenti dire che cosa è cambiato, niente, è tutto più armonico. Cioè si è tolto un velo di grigio.
E poi anche questo è lo scopo del restauro, non è che improvvisamente l'opera sembra sia stata sotto varichina.
Assolutamente no, perché le sculture hanno il loro tempo vita, hanno il loro stato di alterazione parziale comunque, perché i marmi sono meravigliosi, l'artista un genio, quindi è stato veramente una, diciamo, un intervento molto delicato, accurato, sì.
Ma possiamo parlare piano? Qual è stato il ruolo delle scienziate in questo restauro?
Allora, l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha contribuito e ha affiancato l'intervento di restauro in tutta la sua durata. Gli obiettivi del nostro intervento sono stati quelli di caratterizzare i materiali e le patine superficiali e poi aiutare le restauratrici nelle operazioni di pulitura per raggiungere un livello ottimale e controllare il monitoraggio delle operazioni.
Wikinews. Vi ricordo che le interviste che avete ascoltato sono recuperabili tutte in forma estesa e completa attraverso i nostri podcast su controradio.it. Chiudiamo con il Mediterraneo, ecosistema a rischio, colpa del riscaldamento, lo dice il WWF in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Giulia Prato, responsabile mare WWF, dichiara: il Mediterraneo di oggi non è più quello di una volta, la sua tropicalizzazione è già avanzata. Ascoltiamo l'intervista a cura di Domenico Guarino.
Purtroppo il Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità elevatissima, e si sta riscaldando il 20% più velocemente della media globale. Questo perché è un bacino semichiuso e gli effetti del riscaldamento climatico sono devastanti sull'ecosistema del Mediterraneo, che è già molto impattato da sovrapesca, traffico marittimo, turismo di massa, è un mare altamente sovrasfruttato. E sono impatti che si vedono, come appunto ho detto prima, sia sulle specie che si stanno cambiando, stiamo assistendo a una tropicalizzazione del mare con l'invasione costante di specie che provengono dal Mar Rosso e appunto da altri mari più caldi, che si stanno diffondendo sempre di più in Mediterraneo, alterando gli equilibri e spodestando specie autoctone. Ma anche altri effetti sono la scomparsa di habitat interi fondamentali, ad esempio stanno regredendo fortemente tutte le praterie di piante marine, la posidonia oceanica, che sono fondamentali nell'assorbire l'anidride carbonica, quindi hanno proprio un ruolo anche di regolamento del clima, proprio come le foreste terrestri, e che stanno venendo duramente impattate da questo riscaldamento delle acque. Questi sono soltanto due degli impatti, ce ne sono molti altri, tutti appunto con effetti drammatici che acquiscono una condizione già...
di sofferenza. E poi c'è anche, no, la mano dell'uomo, la mano per così dire.
Esatto, assolutamente. E, appunto, come dicevo, siamo in un mare che è già al limite della sua capacità di carico, come si dice anche in termini scientifici, cioè al limite dello sfruttamento, e che quindi va maggiormente protetto e meglio gestito. Noi del WWF stiamo chiedendo di agire in linea con gli impegni internazionali e le richieste internazionali di proteggere almeno il 30% del Mar Mediterraneo in modo efficace attraverso reti di aree marine protette, che vengano, diciamo, identificate insieme alle comunità locali, che sono le prime che possono avere un ruolo importante nel gestire al meglio l'ecosistema marino. E, perché appunto è stato dimostrato che proteggendo questa, diciamo, estensione, questa superficie, il 30% del Mediterraneo, si può veramente avere un risultato in termini di recupero delle popolazioni ittiche, anche di quelle proprio oggetto di pesca, quindi delle specie commerciali, e di proprio ripristino della biodiversità. Quindi, insomma, è essenziale agire sin da subito.
Ecco, a proposito di biodiversità, di queste specie nuove che arrivano, però c'è anche il meccanismo della resilienza, no? Per così dire, parola abusata, però le comunità costiere hanno iniziato ad adattarsi, no? Alla nuova realtà, anche dal punto di vista della cattura e del consumo di nuove specie.
Sì, esatto, resilienza dal nostro punto di vista, sì, dobbiamo un po' anche, esatto, adattarci, e adattandoci possiamo anche un po' combattere contro questa situazione, nel senso che alcune specie, ad esempio specie invasive come il pesce coniglio, che hanno un effetto drammatico perché sono degli erbivori voraci che diciamo distruggono intere praterie algali e quindi tolgono un habitat fondamentale per molti altri pesci, sono in realtà anche ottime specie al gusto e possono essere quindi pescate, così come il pesce scorpione, che è un altro predatore vorace che sta depredando la maggior parte delle nostre specie endemiche, può essere pescato, e molte comunità stanno proprio portando avanti delle campagne di pesca nei confronti di queste specie poco conosciute, di pesca e poi commercializzazione e degustazione.
E invece per quanto riguarda le meduse, cioè, l'invasione, no?
Anche questo, sì.
va combattuta, anche perché, almeno che non ci fa, no? Nel senso.
Sì, anche in questi casi le azioni non sono molte. Allora c'è chi sta portando avanti iniziative di protezione delle spiagge frequentate dai turisti con le reti. Ma si sta iniziando sempre di più anche a consumarle effettivamente.
Quindi diventeremo tutti un po' come cinesi, giapponesi, esatto. La zuppa di medusa
è un'opzione,
hai visto mai.
Wikinews. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, che è l'ultima per la stagione. Hanno partecipato a questo numero Monica Pelliccia, Jimmy Tranquillo, Raffaele Palumbo, Domenico Guarino. Ringraziamo naturalmente per tutti i contributi nell'arco della stagione Chiara Brilli, Rossana Mamberto, Davide Agazzi, Giovanni Barbasso, e un ringraziamento speciale per il lavoro in post-produzione a Tommaso Andorlini. Avete ascoltato in questa puntata James Brown, Ray Charles, Cat Power e adesso Aretha Franklin. Grazie per averci seguito fino a qua. Wikinews, 7 giorni di notizie e musica, tornerà nel palinsesto autunnale. Un saluto da Giustina Terenzi.
Wikinews, 7 giorni di notizie, approfondimenti, curiosità.